understand this. I feel like something's going on. It's time we take a break and talk a while.
Quarta intervista targata ai Amazones, quest'oggi qui con me Daniela Pellegrini. Daniela Pellegrini, femminista di ondate passate, ma ondate decisamente anche molto contemporanee, in quanto è ancora molto attiva anche sui social, quindi cercando anche di utilizzare mezzi che possano arrivare anche alle più giovani nell'esprimere il suo pensiero riguardante appunto tutto ciò che è la società attuale, la società del cazzo, così come la definisce anche lei stessa, e una società che è appunto quella patriarcale, che ancora oggi opprime le donne e dà loro dei contentini per permettere loro di sentirsi parte di un contesto che in realtà è stato creato appositamente per renderle sottomesse e non soltanto renderle sottomesse, ma far loro giustificare e anche godere di questa sottomissione. Ciao Daniela, dimmi qualcosa di te e poi insomma ci inseriamo nel contesto.
Potrei cominciare con dicendo che siccome, cioè tu hai parlato di ondate, no? Io in qualche misura, a parte molte donne che hanno pensato e detto anche in modo singolare nella storia delle donne ci sono state, ma rispetto al movimento delle donne, quello che poi si è sviluppato nelle ondate cosiddette successive, io mi ritengo un po' come la fondatrice, anche se appunto non è che mi conoscevano, ma nel senso che io ho cominciato nel 64, dopo averci pensato su parecchio, perché soffrivo molto di questo contesto, soprattutto per quanto riguarda la sottomissione, diciamo, delle donne e la impossibilità di dare fierezza al loro esistere. E ho cominciato nel 64 e da quello che ho letto, in America hanno cominciato dopo a prendere in considerazione questa questione, anche poi anche lì c'era stato, come dire, un coacervo tra gli studenti, come poi è successo qui in Italia, e le donne si sono separate anche là, però negli stessi anni in cui succedeva qui in Italia. Comunque io avevo iniziato, ed è una delle cose che mi stupisce in fondo non sia stato mai preso in considerazione, con una lettura della situazione generale, appunto, rispetto al patriarcato, una lettura che metteva in discussione già da allora quella che io continuo a chiamare la dualità coatta, dove femminile e maschile per me erano questioni di relatività, di scelte corporee, ma relative, cosa che poi secondo me nell'attuale femminismo è venuto fuori, attraverso però non una, dal mio punto di vista, da una voce autentica e autocentrata come poteva essere il soggetto donna, che era quello che aveva, come dire, dovuto assumersi tutte le parti negative e di sfruttamento da parte invece di quelli che appunto rappresentavano anche corporalmente, proprio perché io tengo molto alla questione di mettere in relazione la differenza con come viene messa in atto, si capisce?
Sì, secondo me.
Perché sì. Per me non esiste una differenza in sé, se non per chi la legge, la definisce e la vuole nominare a suo potere e a suo vantaggio, cosa che nel patriarcato ha fatto il maschio della specie. E questo poi, e già da allora avevo come questa sensazione, che il patriarcato fosse proprio questo, quello che poi anche in seguito ho detto il grande bluff del patriarcato, perché il sottrarsi e alla propria materia corporea e alla materia in genere che ha fatto il maschio, attribuendola al corpo femminile, è un negare una parte importantissima per la vita della specie. per cui anche dopo di allora io sono sempre stata convinta, e ma non sono solo io che poi l'ha definito in questi termini, perché il patriarcato ha separato il corpo dal pensiero, no? Mm-hmm. Il famoso cogito ergo sum, certo, di quello là, come si chiamava, non mi ricordo mai. Io penso invece che sum ergo cogito, perché se pensi è grazie a una materia cerebrale che è materiale.
Certo, quindi proprio l'importanza del corpo all'interno di questa elaborazione.
Nel senso che è il corpo che può darti la possibilità di pensare, certo, se no, certo, se non hai il cervello, il pensiero non c'è. Vabbè, comunque poi io ho avuto un percorso molto... che forse non è il caso che io dica le conclusioni a cui sono arrivata, perché nel mio libro c'è, forse te interessa di più forse anche questo percorso, soprattutto perché tu mi dicevi prima se, di qual è, diciamo, no, non tu, ecco.
Non preoccuparti, noi qua stiamo andando a sprombattuto senza esitazione.
No, il fatto è che le cose mi si accavallano nella mente, e con tutto il tempo che ho passato in questo movimento, perché io continuo a chiamarlo movimento delle donne, detesto il femminismo, mm-hmm, soprattutto quando è plurimo e certo, perverso, come dico io, perché cioè, nel senso appunto che per me la cosa sostanziale di quella che adesso si chiama radicalità, mm-hmm, è nell'autenticità personale di ciò che poi una mette in atto. Non sono per la scrittura, il pensiero, io sono per l'azione. Mm-hmm. Come dicevo prima, la differenza si vede nel come si mette in atto questa differenza. Il modo in cui si è messa in atto la differenza del maschio è stato un degenerare la specie e renderla necrofila nel profondo. Allora appunto per me anche adesso questa centratura delle donne, che sia per esperienza corporea, dove l'elaborazione della nascita, morte
e rigenerazione, insomma,
è insita al proprio corpo, mm-hmm, anche se non la metti in atto,
sì,
e ti dà la capacità o la possibilità di elaborarla come pensiero. E qui io mi riferisco molto per esempio alle mie situazioni, dove appunto la vita comprende la possibilità della morte, mm-hmm, che nell'esperienza le donne tutte, anche quelle che non partoriscono, hanno. Ed è questa la differenza sostanziale, della possibilità di elaborare questa dualità che nel maschio è, come dire, in antitesi, di vita-morte, che le donne hanno anche per esperienza secolare, non soltanto dentro il patriarcato, ma anche prima, perché ci si dimentica sempre, anzi si dimenticano, adesso le donne l'hanno capito, che nel precedentemente le cose andavano diversamente, che questa sapienza di quella che io chiamo tanto materna, ma della materia matrix, e non, cioè di quella che è la sostanza della materia del cosmo, diciamo, che nelle donne si presenta in una consapevolezza del mettere in atto e esperienziale di questa cosa, in cui va aggiunta anche la cura, l'accudimento e la presenza, diciamo, e il rispetto della diversità, perché le donne partoriscono sia maschi che femmine, per esempio. Mm-hmm. E molto spesso io mi sono interrogata come mai ci tengono tanto ai maschi, ma non è perché gli hanno detto che è meglio o peggio, perché certo, per loro sono uguali, nel senso dell'accudimento della rigenerazione della specie, no?
Mi piace molto che insomma, hai inserito anche questa questione, che è quella fondamentalmente del matriarcato preistorico, del matrilineato, e il fatto che ancora oggi, direi, purtroppo non è stato molto compreso, anzi si vede ancora adesso all'interno del movimento femminista o del femminismo plurimo di cui parlavi tu prima, di come determinate etichette, identità, divengano fondamentalmente qualcosa da utilizzare a proprio piacere in maniera completamente personale. Quindi il matriarcato è diventato una vera e propria ovazione della maternità, cosa che non era di fatto, era semplicemente...
Nei matriarcati si fanno pochissimi figli.
Esattamente, proprio perché si pensa alla sopravvivenza, ma non una sopravvivenza, quella vera, quindi in un contesto
sapiente.
Che permette, esattamente, quindi sono molto contenta che tu abbia parlato di questo. Esatto, una riproduzione costante, senza un senso.
Sparano a vanvera, sia per uccidere che per dar vita.
Esattamente, quindi insomma molto interessante questa cosa, anche perché molto spesso mi è capitato anche di parlare e di avere a che fare con donne che considerano appunto riprendono fondamentalmente quello che è il patriarcato, che è l'uomo che poi ha messo in atto questa società necrofila e del cazzo, fondamentalmente, nel pensare che noi come donne siamo più assimilabili alla Madonna, quindi al culto della maternità e al culto appunto dell'amore per i figli, contro tutto e contro noi stesse, perché noi di fatto in questa mentalità finiamo con l'annullare noi stesse come esseri umani completi, mentre non era così, che per 94.000 anni in realtà la donna era al centro, ma diversamente.
È durato 5 minuti
sì, in confronto, direi, però ha rovinato parecchio, direi, proprio la goccia d'olio che
ha globalizzato, e questo è disastroso. No, ma il fatto è che secondo me il contentino che il patriarcato ha dato, a parte che è iniziato su una invidia, secondo me una sensazione di mancanza di poter gestire non soltanto col pensiero ma proprio nel corpo La relazione tra vita e morte, che invece nelle donne era lì da vedere, no?
Esatto.
Per cui l'invidia ha prodotto, e infatti io credo che ci sia da come di lavorare questa mancanza, e di natura matrigna che il maschio ha posto in essere, no?
Esatto.
Perché l'ha considerata come la materia mi ha reso deficiente nella poter gestirlo, e infatti ha voluto mettere il marchio di fabbrica sulle donne, sui figli delle donne.
Esatto.
Questo, ecco. Però questa mancanza e questa inferiorità le donne la percepiscono, e nell'idea appunto in fondo anche di onnipotenza che ti può dare questo potere di generare e di gestire questa cosa, ha il suo lato negativo, nel senso che diventa un'oblazione totale e un'accettazione anche della violenza che viene, come dire, subita. Io sono talmente onnipotente che posso far accettare e sopravvivere anche a ciò, capito? Ecco,
esatto.
Allora bisogna ridimensionare anche questa, perché poi l'onnipotenza maschile, dall'altra parte, io sono l'unico, il Dio, cioè tutto mi è dovuto, tutto mi è, cioè la controparte è quella lì, no?
Mm-hmm.
Per cui due onnipotenze a confronto, siamo fottuti.
direi di sì.
Non
quindi...
è un caso che, vabbè, ultimamente sono arrivata a questa elaborazione delle parzialità nella dipendenza, no? Per cui nel rispetto, e nessuno è perfetto, onnipotente, chiunque ha bisogno di qualcos'altro, ecco. E anche la relatività del come uno è, no? Nell'ultimo libro proprio di questo parlo, che però in nuce avevo già dagli inizi, ecco. Poi c'è stato appunto il fatto che dall'America sono arrivate queste novità, diciamo, del movimento delle donne, e dall'America sono arrivate la Serena Castaldi e la Carla Lonzi, che non è che se la sono inventata loro, a parte che nel mio gruppo già si parlava di autocoscienza, cioè di vedere quali erano le equazioni su cui avevamo perso autenticità e centratura, no? E su queste parole poi è nato il separatismo. A quell'epoca, appunto, a noi donne, che erano una massa che riempiva l'Occidente, poi perché di cui non si è preso affatto atto, perché adesso quando si parla di femminismo, nel 68 hanno tutti, non è vero niente, io sono incavolatissima di questo, anche perché poi queste entrature settantottesche, da una parte quelle che ci sono corse dentro hanno capito di cosa si trattava e se ne sono uscite, e nel separatismo e nel non far sapere che cosa stavamo facendo. Noi ci nascondavamo ai giornalisti e alle stampa e ci correvano dietro, ma ci mandavano le spie per sapere cosa stavamo combinando, cosa che adesso è il contrario, no? Da un bel po'. Mi fa l'articoletto, per favore. Ma come non dicono che c'è stato il movimento, che c'è stata la manifestazione? Allora non era così. Allora le donne erano talmente al culmine.
Non ne potevano più,
ecco, insomma. Che evidentemente hanno preso su di sé una fierezza, perché a me piace questa parola, che di quello che pensavano, facevano gli uomini, i partiti e tutta questa democrazia, come la chiamo io, non gliene fregava più niente. Avevano bisogno di centrarsi su di sé, di trovare le radici proprie del pensiero e del mettere in atto. E tanto che a quell'epoca veniva proprio messo in atto questo separatismo, no? E una modificazione personale, una più una più una più una, grazie all'autocoscienza e alla relazione tra donne che metteva in campo queste diversità e questo che per me è diventato relativo plurale anche dell'essere donna, non sapendo bene ancora cosa fosse essere donna in questa cultura, no? Ecco. Tanto è vero, e adesso mi riallaccio a quella cosa del femminismo-lesbismo, allora non c'era differenza tra etero e lesbia, avevamo messo in discussione la sessualità come maschile, per tutte, tanto che c'è stato un periodo in cui c'è stata la sospensione della pratica sessuale, perché avevamo capito tutte quante che il corpo, il piacere, il desiderio maschile era quello che ci fotteva a tutti i livelli, capito? Anche quella del sentimento, dell'emozione, perché in fondo è sulle emozioni o su il dover essere che tu crei anche un desiderio per essere amata. Allora le donne si sono, come dire, affidate a ciò che le ha cancellate. E allora la ricostruzione nell'autocoscienza di un percorso in cui una capiva da cosa gli derivava questo o quell'altro, intanto finalmente cercava se stessa, prima che l'esterno, capito? O andargli contro, o protestare. Per cui io sono contraria sia ai manifesti che alle manifestazioni, perché se non metti in atto ciò che sei, è inutile che tu te la meni. Ecco.
Quindi l'importanza del partire da sé, di fare appunto un percorso di consapevolezza.
E di mettersi in discussione, perché metti anche prima che si diceva questa cosa della maternità come se fosse il massimo,
sì.
È una cosa che ha fottuto. Ed è stata usata per togliertela poi questa onnipotenza, pensa a te, ecco, da
sì,
parte
sì,
maschile,
sì, certo,
no?
Certo.
Vabbè, niente, allora è stato così, e in più questo movimento era, come dire, noi viaggiavamo dall'Olanda alla Spagna come se fossimo tutte a casa nostra, trovavamo sempre luoghi di donne che ospitavano, le comuni di donne erano,
scioccavano.
Io ne ho avuto una che è durata un bel pezzo, e materialmente poi, non so se cioè per esempio in quegli anni il calo delle nascite è stato abissale, se vai a vedere. Mm-hmm. E tra l'altro poi appunto c'erano quelle che si vergognavano di avere il marito a casa. Poi ci sono state separazioni, cioè, e poi nella
la vergogna giusta.
Sì, beh, ma nel senso, capito, che era come, non era separatismo, era centratura, era mm-hmm. autenticità ricercata da ciascuna in prima persona e non come gruppo che è tutto coeso, che è tutto d'accordo, che... E il fatto di mettersi in discussione è la prima cosa da fare. Una centratura che non è separatista vuol dire anche fare i conti col maschile che hai acquisito tu, perché se ti hanno permesso di leggere è perché tu ti convinca che questi loro pensieri siano quelli giusti.
Certo.
Cosa che si riverbera sempre di più anche adesso, no?
E
adesso poi
te...
ci ha messo dentro anche i corpi che bisogna tagliarli, spostarli, non so, mi sento, sai,
esatto.
Su questa cosa
sì,
mi
sì,
sento,
ho ben presente.
Io ho fatto questo esempio, io mi sento un cavallo, allora mi faccio mettere la coda, mi pettino con la criniera, faccio però non andare a dire a un cavallo che cos'è un cavallo, perché ci faresti una pessima figura.
Mi trovi pienamente d'accordo. Ma secondo te, ti faccio questa domanda, poi insomma la risposta secondo me è ancora in evoluzione, che cosa è successo dal punto di vista proprio, come dire, pratico, concreto, che ha fatto sì che le donne che hanno iniziato a vedersi già agli inizi degli anni 60, perché il tuo primo gruppo è del 1964 ed era Donne a Capo, quindi di nuovo era la centratura di se stesse come corpi, come menti, eccetera, quindi non come esseri volatili. Cos'è successo che ha fatto sì che le donne che prima cercavano i propri spazi, cercavano il proprio sé, e quindi il partire da sé, prima come se stesse e poi con altre donne, a ricercare invece il proprio posto all'interno di un contesto che volevano di fatto in realtà ribaltare, sì. Debellare?
Questo qui è l'altro filone del, quello sì, femminismo, quello dei diritti, mm-hmm. allora l'uguaglianza, la parità... che poi apre rispetto invece alla centratura e al non riferirsi a pensieri e pratiche che non riguardano te stessa per quanto riguardava le donne, crea una contraddizione fortissima, soprattutto nel momento in cui le mazzate arrivano più grosse, come per esempio adesso, no? Mm-hmm. Decreto di Tion, prostituzione.
Certo.
Allora c'è questa smania di andare contro, manifestare, protestare, ma non crei nel frattempo una messa in atto di relazione e di materialità, anche di sopravvivenza, di vivere insieme, che allora le donne avevano, no? Però questo è il ritorno del represso, coattato da il potere, che ti impedisce di essere libera, perché ti chiude le possibilità, no? Perché, come dicevo prima, il patriarcato, prima le donne guai a studiare, cioè hai in mente che cosa
sì,
non hanno
sì,
fatto,
sì.
E guarda che è dal 1900 e qualcosa che abbiamo il voto e tutte quelle robe, che è un'inclusione, è un renderti, come dire... nel posto io le ho chiamate le caramelle, ma la torta puzza di muffa uguale, no? Anzi, mm-hmm. forse peggio.
Sì, sì, sì.
Perché ti dà dei contentini, adesso voto, e chi voti?
Esatto.
Non so, capito?
Certo.
E oppure sui pensieri anche, no? Di elaborazioni teoriche. Infatti, secondo me, anche di negativo c'è stata questa cosa che all'inizio le masse... delle donne cosiddette erano trasversali in tutti i sensi, nel senso che sì, c'erano anche le intellettuali, perché io posso anche essere definita tale, giusto? Mm-hmm. Anche se voglio preferisco essere praticante, come mi chiamo. c'erano le operaie, le giovani, le vecchie, le semivecchie, le sposate, le non sposate, le lesbiche, ecco, cioè, c'era un misto e c'erano anche quelle non politicizzate, mai, che non sapevano neanche cos'è, si forse votavano perché il marito gli diceva che quel partito è meglio o no. Ecco, queste, quando sono tornate, c'è stato il reflusso del 68 e dell'emancipazionismo, cioè da parte di donne che imbevute del pensiero, della pratica politica maschile, sono ritornate, come adesso fanno certi altri, cioè continuano. A invadere gli spazi del separatismo dicendo, io mi ricorderò sempre, perché poi a noi alla manifestazione non ci andavamo mica, e quelle che andavano alla manifestazione erano quelle che erano legate ai partiti, alla modalità maschile di fare politica, e forse di autocoscienza non sapevano neanche cosa fosse. Mm-hmm. Ecco, io mi ricordo che una di queste, c'è stata una manifestazione a Roma di quelli che allora chiamavano gli indiani metropolitani, che sono questi gruppi extraparlamentari piuttosto che studenteschi, con una che si è alzata e ha detto: ma se picchiano loro, picchiano anche noi. Lì è stato il disastro.
L'inizio della fine.
No, vabbè, adesso ti faccio l'esempietto, sì, sì, sì. Perché dall'altra parte il ritorno del represso, come lo chiamo io, è stato anche messo in atto da quelle che sembravano le deus e macchina del femminismo, non faccio nomi perché sennò mi arrabbio, che hanno trasportato la trasformazione della materialità delle relazioni e della concretezza del vivere su un piano prettamente e esclusivamente teorico. Io sono contrarissima alla teoria della differenza, anche perché è una scoperta dell'acqua calda, è chiaro che c'è la differenza, è lì da vedere, per cui sai che roba.
Sì, sì, quindi cosa
però ha lì, capito, riportata dentro a una scissione del due, di quelle di cui parla, che non permette, come dire, altro che non, se non la o il compromesso, o il chiedere per favore riconoscimi per favore, guarda, ci sono anch'io. Cioè io ero fuori di me su quel piano, e sono le stesse che hanno abolito, hanno fatto di tutto per abolire l'autocoscienza, trovando terreno fertile, perché il fare autocoscienza ti mette a rischio tutta la tua identità e il tuo, come dire, sapere di te, cioè te lo può distruggere, capito? Per cui il mettere a rischio era una cosa che, se non faccio più autocoscienza, magari mi salvo, capito? Perché a quell'epoca molte donne hanno avuto delle depressioni e anche suicidi, di fronte a questa cosa che per noi significava, ma facendo tutto ciò riusciremo a volare finalmente verso un'esistenza reale, o cadremo in un baratro senza riferimenti? Per cui i riferimenti sono quelli che sappiamo, quelli intellettuali, del pensiero, delle pratiche politiche, della organizzazione economica, cioè tutto ciò è un riferimento, è un sostegno forte, no? Costruito in 2000 anni o non so che, di patriarcato, capito? Le donne, se non si mettono tutte insieme, infatti allora ci reggevamo perché eravamo tante e facevamo questa, però il ritorno del represso, quindi, compreso anche ciò che avevi imparato pensando di essere allora finalmente libera di pensare, fottuto, ma e non solo dal di fuori, ma anche dentro, capito? Perché ciascuna di noi ce l'ha dentro questa cosa. Perché quando io dico sono io che ho fondato, sono maschile dicendolo, perché non sono io che ho fondato, è l'esperienza di secoli di donne disastroso, no? Che hanno sofferto, che hanno retto in questa pseudo onnipotenza che le ha poi
Quindi è duplice fondamentalmente. Una è la fascinazione del maschile, ovviamente, quindi che riproduce, esatto, quindi l'eterosessualità come orientamento sessuale imprescindibile, naturale e così via, la maternità, che appunto, come abbiamo già detto all'inizio, diventa anch'essa da celebrare, qualcosa che fa sì che noi possiamo sentirci donne e non semplicemente una parte che possiamo accogliere come no, ovviamente, quindi... E dall'altra la paura di poter liberarsi effettivamente da questo stato di cose, del avere quella fiducia che ci è stata tolta nell'arco appunto di più o meno 6.000 anni di patriarcato, che non riusciamo a riprendere quel senso, non di onnipotenza ovviamente, perché è una parola, una terminologia assolutamente così patriarcale,
ma io voglio arrivare alla parzialità e alla dipendenza,
appunto, invece di riuscire a
non
diritti, credere
ma
in sé. Perché effettivamente manca, anche secondo me, questa idea del poter credere in noi stesse, prima come persona singola e poi come gruppo di donne, per cambiare questo stato di cose, anche con la consapevolezza che un mondo precedente c'è stato, tra l'altro, e quindi un mondo diverso è possibile.
È possibile.
Però, di nuovo, sembra che il patriarcato sia proprio quella goccia d'olio nell'acqua che poi, cascata, rovina proprio tutto, fondamentalmente. Ti faccio ancora una domanda, visto che il tempo stringe.
Oddio, abbiamo fatto altro che mezz'ora.
Abbiamo fatto 30 minuti.
Ah, vedi, io
però noi parliamo... No, ma vedi che tanto parliamo tranquillamente. E volevo invece ritornare sulla questione del separatismo, perché mi ricordo che appunto su Facebook, come ho detto all'inizio, Daniela è molto spesso sui social proprio per continuare a esprimere il suo pensiero e diffonderlo anche in una maniera che è di fatto moderna e al passo coi tempi, se vogliamo dire così. E appunto sulla questione del lesbismo politico, così come veniva chiamato negli Stati Uniti, e il separatismo, che di fatto è lesbismo politico, e di in quale maniera effettivamente nel contesto italiano, all'interno dei gruppi di autocoscienza, sia stata diciamo accolta l'idea che le donne possano amare le altre donne, possano amarsi in maniera diversa dall'idea di amore romantico eterosessuale, eteronormativo e patriarcale.
Bisogna
andare a vedere un po'.
Per quello che ti dicevo, che all'inizio anche le quelle che allora si dicevano storiche, lesbiche storiche, perché poi c'erano le lesbiche politiche.
Certo.
Ecco, l'omosessualità politica e l'omosessualità, perché non è che al desiderio tu glielo imponi. Io mi ricordo che c'erano alcune che, siccome io avevo scoperto il desiderio per le donne, mi saltavano addosso. Cioè c'è stato un periodo in cui è diventato quasi un dover essere, capito?
Oh.
Terrificante, altrettanto di quanto è quell'altro, no?
Ho capito.
E per molte è stato anche molto respingente questa cosa. Quando io ho fatto questo post sul sadomacismo, non sadomaso, lo chiamo sadomacismo, lo chiamano eterosessualità, molte donne si incavolano.
Vorrei dire, certo.
Capito?
Ma ne ho viste anch'io tante, ho ricevuto parecchi attacchi uguali.
Però non capiscono la sostanza,
anche
che
perché
è anche difficile spiegarla.
Diventa difficile anche perché, proprio stavamo parlando anche prima del contesto attuale di cose e del fatto di tutte queste identità volatili, del fatto che il corpo perde effettivamente il suo senso, che se mi sento un cavallo sono un cavallo e quindi posso definire anche cosa sono i cavalli, che è quello che di fatto gli uomini hanno fatto e continuano a fare ancora nei confronti delle donne. Sono loro che hanno deciso che cos'è donna, ce lo spiegava bene anche De Beauvoir già nel 49, e quindi la creazione della femminilità all'interno di questa società,
sì,
che ci perde il senso.
Cosa vuol dire essere uomo, mettiamolo pure, perché ci sono le cosiddette trans, da donna a uomo, hanno deciso che cos'è un uomo o sanno cos'è una donna, nessuno lo sa. Che poi c'è questa focalizzazione sui attributi genitali, che a me mi fa andare fuori di testa, anche perché poi si chiama sessualità una cosa che invece è la riproduzione della specie, cioè meccanica, che dico, non sappiamo scegliere, cioè decifrare questa differenza, no, siamo state costrette ad accettare che quel tipo di sessualità sia, e qui ci si mette dentro il cattolicesimo, che poi il Dio è maschio, no?
Ecco. Partiamo da lì.
Per cui c'è un intreccio micidiale, ed è tutte queste cose che mandano in squilibrio attuale.
Sì. No, beh, poi certamente questo anche introduce un po' l'argomento della misoginia interiorizzata, quindi dell'odio che le donne riversano su se stesse, quindi anche dell'odio per il proprio corpo. L'odio per il proprio corpo che
disprezzato, usato, sfruttato.
Se non si sente di appartenere a quegli stereotipi che oggettificano ancora sessualmente in maniera decisamente molto forte, imperante ancora oggi, la donna in quanto femmina, rifiutano in maniera totale il corpo, invece di riappropriarsi di quel corpo femminile, quel corpo di femmina, e quindi cercare di ribaltare le cose, poter essere se stesse in questa maniera appunto plurima, possiamo dire, in cui non ci si sottomette a una macchietta di ciò che il patriarcato ha deciso che femmine in primis e poi maschi diversamente dopo debbano essere fondamentalmente.
Sì, sai cosa volevo dirti? Che è vero che tutto parte dai corpi, ma io amo ora non definirlo più corpo, ma materia e l'esperienza che la materia può fare e che riesce a produrre pensiero. Per cui è come se io pensassi, lo vorrei chiamare cosmofemminismo, beh, ma questo adesso vado a finire sugli ultimi miei pensieri, che lasciamoli perdere per adesso, però per me il corpo è legato alla materia e la materia è matrix di ogni cosa, anche i sassi sono materia. Mm-hmm. Io amo anche i sassi.
Sì, prima mi dicevi che sei più per l'amore per i vegetali.
Il relativo plurale di sassi ce ne sono una quinta. Anche le mele sono relative plurali. Sono gli uomini che ci hanno messo sulle etichette, capito?
Già. Va bene, allora io ti ringrazio.
Sono la vita. Vengo fuori la visionaria, viene fuori la visionaria che è in me.
Io ti ringrazio tantissimo, abbiamo toccato vari punti, direi che secondo me sono abbastanza fondamentali, qual è l'autocoscienza e l'importanza dell'autocoscienza.
Io poi c'ho un gruppo di autocoscienza, lo sai,
dillo,
da 6 anni.
Dillo anche quando vi vedete, perché così chi ascolta potrebbe venire alla Casa delle Donne, no?
Sì, ogni mercoledì. Ed è, poi abbiamo, vabbè, non so, questo forse te l'ha già detto la Nadia. Vabbè, io ho anche postato che bisogna fare miliardi di luoghi separatisti come il CCP.
Sarebbe una grande idea, effettivamente.
A macchia d'olio, a macchia di leopardo.
Ti ringrazio moltissimo, grazie Daniela.
Figurati, spero di non aver mandato in confusione, perché
no,
anch'io andavo in confusione.
Secondo me abbiamo abbastanza chiarito. Va bene. Grazie
Vabbè,
mille.
Ti ringrazio per questa intervista che segna un interesse che mi conforta.
Like a bass, y'all.
holding our precious land to build all what they can. What's your problem now? Don't you think you have enough? So try to open